Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radiodiffusione Argentina all'esterior in lingua italiana. Ecco, come ogni giorno, con tutta l'informazione della Repubblica Argentina e il mondo. Dalla cabina di regia ringraziamo come sempre il mio amico e collega Diego Girau, nell'ufficio della RAE, la redazione, capo ufficio redazione, il carissimo Fernando Farias, certamente nella produzione Silvana Avellaneda, sistema internet e social network Julián Cortés, insieme a Pedro Araos, e noi, chi vi parla, Cielo Ayala, insieme a Caritina Kosulic, io al mattino, Caritina al pomeriggio, vi accompagniamo con tutta questa informazione. Sono due minuti dopo l'inizio del programma, andiamo subito con il relato dei titoli. Tesoro ha affrontato le scadenze del debito per 1,8 miliardi di euro. G7, incontro Draghi-Fernandez, presentato progetto su gas liquefatto. Ancora ondate del G7, Scholz traccia bilancio positivo del vertice di Elmau. Argentina, insieme a India, Indonesia, Sudafrica, Senegal e il gruppo dei sette, lavorano per accelerare la transizione pulita e giusta. L'Argentina ha chiesto l'ingresso nei BRICS. Ecuador non passa la mozione di sfiducia contro il presidente Lasso. In Messico, AMLO, su migranti morti in Texas, USA, faremo nostre indagini. Esplosione in cratere Vulcano San Cristóbal a Nicaragua. E queste sono le notizie. Il governo dell'Argentina ha affrontato la scadenza simultanea di titoli del tesoro in pesos per l'equivalente di circa 1,8 miliardi di euro in un contesto di forti movimenti speculativi. L'obiettivo compiuto dell'esecutivo e del ministro dell'economia Martín Guzmán è quello di portare avanti il rifinanziamento del debito con nuove emissioni, cosiddetto rollover. La principale incognita era quale sarebbe stata la risposta del mercato, ovvero se avrebbe accettato di rinnovare totalmente e parzialmente l'ammontare dei titoli in scadenza. Questo dopo varie settimane in cui i propri bond peso del tesoro sono stati al centro di attacchi di tipo speculativo, perdendo oltre il 20% del valore, nonostante i massicci interventi di riacquisto dalla banca centrale. Lo stesso ministro dell'economia Martín Guzmán ha di recente dovuto smentire voci di un possibile default dei titoli in pesos, primato del governo dal 2015 al 2019, liderato da Mauricio Macri, che ha indotto il primo default in pesos nella storia della Repubblica Argentina. Intanto, il Fondo Monetario Internazionale ha approvato nel frattempo la prima revisione trimestrale dell'accordo siglato a marzo con l'Argentina per il rifinanziamento del credito di 45 miliardi chiesto dal Mauricio Macri, un passaggio che ha consentito al governo di Buenos Aires di incassare una quota di 4,03 miliardi di dollari. Incontro Draghi-Fernandez, presentato il progetto su gas liquefatto. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha presentato al premier Mario Draghi, italiano, il progetto di trasporto e liquefazione di gas in Argentina. Lo ha detto lo stesso Draghi, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa conclusiva del G7 in corso la settimana in corso in Germania. Con Fernandez abbiamo parlato delle relazioni che uniscono i due paesi, che sono di lunga data. Ha illustrato un progetto di trasporto e liquefazione di gas in Argentina, ha detto Draghi, sottolineando che l'ha presentato a tutti i leader. Lo esamineremo e vedremo se ci sono le condizioni per proseguire, ha aggiunto il leader italiano. Intanto, sempre con le ondate del G7, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha tracciato un bilancio positivo del vertice che si è tenuto dal 26 al 28 giugno al castello di Elmau in Baviera. Intervistato dall'emittente televisiva ZDF, il capo del governo federale ha descritto l'incontro come un po' informale, senza cravatta e a volte senza giacca. A ogni modo, ha evidenziato Scholz, le parti si sono confrontate sempre alla pari. Altrettanto tiparitario è stato il dialogo tra gli stati parti del G7 e i paesi ospiti, ossia India, Indonesia, Senegal, Sudafrica e Argentina. Il cancelliere ha aggiunto che i lavori sono stati veramente caratterizzati da fiducia reciproca. È andata bene, ha infine affermato Scholz, sottolineando che il G7 è unito. Molto bene amici, un po' di musica ora con la bellissima canzone di la band argentina Divididos, la canzone intitolata Ortega y Gasset.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
E continuiamo con le ondate e le ripercussioni del G7 conclusosi il 28 giugno insieme alla India, Indonesia, Sudafrica, Senegal, l'Argentina con il G7 accelereranno la transizione pulita e giusta. I capi di Stato e di governo del G7 di India, Indonesia, Senegal, Sudafrica e Argentina, riuniti al castello di Almaty in Baviera, hanno concordato che lavoreranno insieme per accelerare una transizione pulita e giusta verso la neutralità climatica, garantendo al contempo la sicurezza energetica. E quanto comunicato dallo stesso G7, che riconosce come una giusta transizione energetica e rafforzati investimenti in infrastrutture sostenibili e di un alto valore, offrono enormi opportunità per lo sviluppo sociale ed economico, nonché per la creazione di posti di lavoro dignitosi, verdi e sostenibili nei settori ecologicamente rilevanti. A conferma degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del Patto per il Clima di Glasgow, le parti hanno concordato di cooperare al fine di porre enfasi particolare sulle riforme delle politiche energetiche, con cui accelerare la decarbonizzazione delle economie nazionali sulla via della neutralità climatica. Allo stesso tempo, in linea con l'Agenda 2030, verrà garantito l'accesso universale a un'energia più sostenibile e verranno create opportunità di sviluppo socio-economico, tenendo conto dei requisiti speciali e delle priorità di sviluppo di ogni paese. Molto bene, amici, continuiamo con un po' di musica in questa mattina di mercoledì con questa bellissima interpretazione di un classico della musica americana, Duerme Negrito.
Thank you.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco più informazioni, vi ricordo che potete ascoltare la RAE, Radio Diffusione Argentina all'exterior, attraverso le onde corte, tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, di giovedì dalle 23.30 alle 0 UTC sulla frequenza 7730 kHz, anche di venerdì dalle 11 alle 12 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Continuiamo con le notizie. L'Argentina ha chiesto l'ingresso nei BRICS. Il presidente Fernandez ha chiesto l'incorporazione a pieno titolo dell'Argentina nel BRICS, il blocco dei paesi emergenti formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, sottolineando la volontà di sommarsi alla discussione globale in merito a una agenda del futuro che guardi a più impostazioni economiche e finanziarie. La richiesta era arrivata nel corso di un incontro da remoto che ha visto partecipare altri paesi in via di sviluppo ed emergenti. L'Argentina aspira a essere membro di questo gruppo dei paesi che rappresenta il 42% della popolazione mondiale e il 24% del prodotto interno lordo globale. Oltre ai 5 paesi BRICS, al vertice, hanno partecipato anche i capi di Stato di Algeria, Egitto, Indonesia, Cambogia, Malesia, Thailandia, Kazakistan, Uzbekistan, Senegal e Etiopia. Secondo alcuni osservatori occidentali, l'allargamento del dialogo al di là delle 5 economie è uno strumento utile all'espansione economica di Cina e Russia, ma anche un modo per creare alleanze politiche critiche verso Stati Uniti ed Europa. Al di là di interpretazioni di questa natura, l'Argentina, ha dichiarato Fernandez, vuol dare il suo contributo nella creazione di un'agenda comune che consenta di trasmettere istanze precise al prossimo summit del G20 con maggiore efficacia e che un maggiore peso dei BRICS può costituire un fattore di stabilità economica e finanziaria a livello globale. Il presidente ha argomentato sull'emergenza di questo momento storico, ribadendo che il paese rappresenta un fornitore sicuro e responsabile di alimenti, forte nelle biotecnologie e in tecnologia logistica applicata. Questo, ha aggiunto, significa che non solo siamo capaci di produrre ed esportare alimenti, ma anche in grado di fornire servizi e formare esperti stranieri affinché altri paesi possano migliorare la propria efficienza produttiva e, di conseguenza, la qualità della vita della popolazione. E ha concluso. L'Argentina possiede grandi risorse energetiche, commodity mai così preziose come in questa delicata fase della storia globale. Passiamo ora all'Ecuador. Il Parlamento non ha raccolto i voti sufficienti a destituire il presidente Guillermo Lasso per la grave crisi politica e agitazione interna che vive il paese. La mozione ha ottenuto 80 voti a favore, 48 contrari e 9 astensioni contro i 92 necessari alla sua approvazione. Il testo sosteneva che Lasso non ha potuto provare l'inesistenza della grave crisi politica interna legata alle oltre 2 settimane di proteste indotta dalla Confederazione delle Nazionalità Indigene dell'Ecuador, CONAIE, che attenta gravemente contro la sicurezza, la convivenza normale della cittadinanza e l'esercizio dei diritti costituzionali. Incassato il sostegno di un'aula in cui non dispone della maggioranza, Lasso ha rivendicato la vittoria delle istituzioni del paese. Nonostante i tentativi golpisti, il voto mette in evidenza chi lavora per le mafie politiche, ha aggiunto. In precedenza l'aula aveva effettuato altre 2 votazioni sullo stesso tema. Con una richiesta di verifica tecnica senza mai raggiungere il quorum, il voto arriva al termine di 18 ore di dibattito in modalità virtuale, spalmate su 3 giorni. Il tentativo di sfiducia, reso possibile dall'articolo 130 della Costituzione, ha raccolto i voti del UNES e solo di parte del gruppo Pachakutik, espressione parlamentare di alcune istanze indigene, alcuni di loro, pur rimproverando al governo la mancanza di dialogo con i manifestanti, hanno infatti respinto i tentativi golpisti dai parlamentari di Correa, politico di cui nel tempo hanno preso robuste distanze. Una interpretazione non univoca della carta stabilisce che questa mozione di sfiducia non può essere presentata più di una volta nell'arco del mandato presidenziale. Le opposizioni hanno fatto sapere di voler presentare nuove istanze contro singoli ministri. Molto bene amici, è venerdì 24, la mia carissima e bellissima collega Caritina Cosulic ha intervistato il maestro gelatiere Massimiliano Maccarone, segretario dell'Associazione Fabbricanti Artigianali di Gelati e Affine, AFADIA. Il maestro Maccarone ci ha spiegato qual è l'obiettivo della Coppa Latinoamericana, quali sono le prove, i criteri di valutazione ed il premio per la squadra vincitrice. Inoltre l'esperto si è riferito ai segreti del gelato artigianale argentino.
Siamo collegati telefonicamente con il signor Massimiliano Maccarone, segretario dell'Associazione Fabbricanti Artigianali di Gelati AFADIA. Dal 6 al 9 giugno, nel quadro della fiera FITEP 2022, si è tenuta a Buenos Aires la quinta edizione della Coppa Latinoamericana del Gelato Artigianale, vinta dall'Argentina. Buonasera, signor Maccarone, come sta?
Buonasera, bene, benissimo. Grazie del collegamento.
Allora, volevo sapere, perché non ci spiega qual è l'obiettivo della Coppa Latinoamericana?
Questo è l'obiettivo di questa gara, è la selezione della squadra latinoamericana del gelato, che è la prossima partecipazione a Rimini 2024, che si fa la Coppa del Mondo della Gelateria. Questa selezione questa ha sido la quinta già selezione fatta in Argentina, a Buenos Aires, e è un livello internazionale troppo alto.
E che noi abbiamo vinto.
Sì, l'Argentina ha vinto, il secondo è Brasile e il terzo è Perù.
E la Coppa Latinoamericana si fa ogni anno?
No, è biennale, è una competenza biennale, si fa cada due anni.
E mi dica, che squadre hanno partecipato a questa gara? Mi diceva il Brasile?
L'Argentina, il Perù, il Messico, Ecuador, mi manca il Messico, l'ho detto, sono sei squadre, mi manca l'Uruguay.
E le prove quali sono state?
Le prove sono le Mystery Box, che è un gelato che si fa con un ingrediente, una materia prima misteriosa che si fa, si fa un sorteo, una scatola che dentro c'è una materia prima come può essere il caffè, dolci di latte, qualcuna frutta, e con questo devono fare un gelato in una ora e mezza, devono fare il gelato tutto, la ricetta, e fare un gelato innovativo, non si può fare un gelato un dolce de latte, un pistacchio normale, si fa qualcuna cosa innovativa e anche superador, che non si fa qualcuna cosa normale. Questa è una delle prove. Dopo ci sono una coppelada, un plato salato di gelato gastronomico, una scultura in ghiaccio, che si fa una scultura che supera el metro de alteza, una escultura en crocante caramelo, y todo gira insieme a un tema que es el, por ejemplo, la Argentina eligió el
¿qué cosa Alicia, ha scelto l'Argentina?
L'Argentina, Alicia nel Paese delle Meraviglie. E si fa la ultima prova, il buffet finale, che si fa una cosa impressionante. Tutto questo si può vedere nell'Instagram dell'associazione, che è @heladerosartesanales.
E qual è stato il criterio di valutazione? Sono arrivate anche autorità dall'Italia, vero?
Esatto, ha venuto un integrante della Coppa del Mondo della gelateria, un gelatiere importante di Roma, che è Sergio Colalucci, il presidente del giurato.
E che aspetti si valutano quando, per decidere i vincitori?
Il principale aspetto è il gelato, dove c'è la maggioria del puntaggio, e dopo si vede il sapore, la textura, e anche la bellezza del lavoro che si fa, come la presentazione, che è importante. Di come si presenta, sì. Come diceva anteriormente, che è l'innovare.
Certo, una cosa, diciamo, non tradizionale.
Sì, anche tradizionale, però con l'innovazione insieme. Si può dire così, perché lo tradizionale non è sempre buono che ci sono però l'innovazione in questo tipo di manifestazione è importantissima.
E da chi era composta la squadra argentina in questa occasione? Li vogliamo nominare?
Sì, l'Argentina è il caposquadra, il capitano della squadra era Eduardo Zacarías, era composta per Rubén Darré, Santiago Nieto e Lucas Carvalho.
Allora, il premio che l'Argentina vince, diciamo, è il passaggio alla Coppa del Mondo che si farà a Rimini nel 2024, giusto?
È giusto, sì, è così. Anche il Brasile è di secondo posto, anche il Brasile se
partecipa a questa Coppa,
sì, della Coppa del Mondo della gelateria a Rimini.
E qual è il segreto del gelato artigianale argentino? Perché fate così bella figura anche all'estero?
E la tradizione di tanti gelatieri italiani che hanno dedicato a questi mestieri, che fare il gelato di tanti anni. L'associazione quest'anno compie 50 anni e l'hanno formato un gruppo di italiani che teneva una visione impressionante con rispetto al gelato artigianale.
Quanto è importante la materia prima, per esempio?
Importantissimo, per quello l'Argentina tiene una materia prima buonissima, tanto sia il latte, la panna, come la frutta. L'Argentina, questo è vero, che la tradizione e anche la materia prima per un paese come l'Argentina è incredibile. L'Argentina è numero uno in Latinoamerica, anche diciamo l'America, del gelato artigianale.
E allora non mi resta che augurarle in bocca al lupo per il 2024 e complimenti per la prestazione di quest'anno.
Io volevo ringraziare per questa bella intervista. Sono veramente contento del chiamato e credo io che l'Argentina nel 2024 farà una cosa veramente seria, perché noi, io come capo squadra, due anni fa che io ho stato a Rimini, l'Argentina ha vinto il terzo posto. Mm. e anche ha vinto il Mystery Boss, che è il gelato misterioso, e ha vinto il premio al miglior gelato innovativo del mondo, con tutte le nazioni, erano la Francia, l'Italia, la Spagna, la Germania, e bueno, dopo anche qualche squadra di Latino America, di Asia, Singapore, Giappone, e Argentina ha vinto al gelato innovativo il premio numero uno.
Allora, complimenti ancora e sarà quindi alla prossima.
Grazie, sì, a disposizione. Sempre sono contento per parlare del gelato artigianale.
Arrivederci.
Grazie.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
ya pasó una eternidad, por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Tantissime notizie nella puntata odierna. Ora voliamo immaginariamente al Nicaragua con la fantasia, perché questa notizia è molto preoccupante. L'Istituto Nicaraguense per gli Studi Territoriali ha reso noto che il cratere del vulcano San Cristóbal è stato al centro di esplosioni che hanno provocato una colonna di fumo alta 1500 metri e la dispersione di cenere e lapilli su tre villaggi circostanti. Il San Cristóbal è uno stratovulcano alto 1750 metri, parte di un complesso di cinque dello stesso genere che si trovano nella cordigliera di Los Maribios, nel dipartimento di Chinandega, nel nord-ovest del Nicaragua. In un comunicato, l'INETER, cioè l'Istituto Nicaraguense per gli Studi Territoriali, ha precisato che a causa dell'effetto del vento, l'esplosione ha coperto con uno strato di cenere di ridotte dimensioni le comunità di Las Grecias 3, Las Grecias 4 e la cittadina di El Viejo. Il fenomeno, ha poi indicato l'Istituto, è stato accompagnato da una modesta attività sismica che non deve allarmare la popolazione, anche se è possibile che si ripetano nelle prossime ore esplosioni e lanci di cenere e lapilli. La prima eruzione importante del San Cristóbal è registrata nei libri di storia nel 1685, seguita nei secoli da una continua attività eruttiva, senza che però mai nella sua regione si siano registrate morti o distruzioni importanti. Intanto il presidente del Messico, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha dato istruzioni alle autorità consolari negli Stati Uniti per condurre proprie indagini sulla tragedia costata la vita a decine di migranti latinoamericani in Texas. «È una disgrazia tremenda, stiamo fornendo assistenza alle famiglie», ha dichiarato AMLO, commentando la morte di almeno 48 persone trovate ammassate in un tir fermo alle porte di San Antonio. Da ieri è presente sul posto il nostro console e funzionari del Dipartimento Migrazione. Staremo attenti ad assistere le famiglie e certamente condurremo le nostre indagini, ha aggiunto. Il presidente messicano ha quindi ricordato che il 12 luglio si incontrerà con il suo omologo statunitense, Joe Biden, proprio per discutere la questione dei flussi migratori. Questi eventi hanno a che fare con la situazione di povertà e disperazione dei fratelli centroamericani e messicani. Dobbiamo continuare a sostenere le persone affinché non abbiano la necessità di abbandonare la loro terra, ha aggiunto AMLO. Secondo quanto riporta in Los Angeles Times, nel tardo pomeriggio di lunedì, un cittadino ha sentito grida di aiuto provenire da un camion con le porte posteriori aperte solo parzialmente. I primi soccorritori hanno parlato di numerosi corpi senza vita ammassati uno sopra l'altro, con i sopravvissuti in evidente difficoltà cardiorespiratorie. I migranti erano a bordo di un camion frigorifero all'interno del quale però pare non fosse innestato il sistema di aria condizionata e non c'erano tracce d'acqua, riferiscono le autorità locali. Una situazione che avrebbe reso per i passeggeri ancora meno sostenibile le alte temperature esterne. I superstiti, ha spiegato il capo dei vigili del fuoco locali Charles Hood, erano troppo deboli per poter uscire del camion con le loro gambe. Al momento rimangono comunque da verificare le nazionalità delle vittime. Il ministro degli esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha parlato di 50 vittime, di cui almeno 22 connazionali, 7 guatemaltechi e 2 honduregni. Tanto il ministro degli esteri dell'Honduras, Enrique Reina, quanto le autorità migratorie del Guatemala hanno fatto sapere di essere in attesa dei primi risultati delle indagini prima di poter confermare la nazionalità delle vittime. Al momento 3 persone sono state fermate dalla polizia, senza però che sia stata ancora formalizzata nessuna incriminazione. Si tratta della più grande tragedia migratoria a San Antonio. Nel 2017, 8 migranti erano stati trovati morti all'interno di un camion parcheggiato nei pressi di un grande magazzino. Il guidatore è stato condannato all'ergastolo. Un po' di tango in questa puntata di Rai Argentina al Mondo. Caserón de Texas.
Sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Venciendo al arcano, nos llama mamá. Tu sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, sangrará la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano en aquel caserón. Llama mamá en aquel caserón de Belgrano, enciendo al arcano, nos llama mamá.
Molto bene questa versione femminile del tango Caserón de Texas, che racconta un già anziano e poco visto barrio di Belgrano, il quartiere di Belgrano nella città di Buenos Aires. E ora passiamo a questo capitolo della comunità radiotelevisiva italofona con le nostre coproduzioni. Amore senza confine si chiama questo capitolo e la puntata che condividiamo oggi è prodotta dal RAI per il sociale a cura di Maria Vittoria De Matteis. E parliamo di amor di patria, la memoria di uno degli ultimi partigiani recentemente scomparso, raccolta da Maria Vittoria De Matteis, a sua volta figlia e nipote di persone che hanno anteposto la vita degli altri alla propria nell'ultimo conflitto mondiale. I fatti si svolgono in Abruzzo, terra forte e gentile, che custodisce silenziosamente una pagina di storia italiana di amor de patria.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Buongiorno da Vittoria De Matteis di RAI per il sociale. Vi parlo adesso di un amore speciale.
Amor di patria. Il pensiero va subito a mio padre Ugo, partigiano abruzzese, e a mio nonno Pancrazio, morto prematuramente e conosciuto solo tramite i racconti di mia madre che lo adorava. Ho avuto l'onore poi di conoscere ed intervistare uno degli ultimi grandi partigiani abruzzesi, Umberto Cialente. Rischiando di essere banale, dico che la guerra è la cosa peggiore che c'è. Per vivere insieme, il capolavoro di diplomazia operato da mio nonno, ma anche da tanti altri nonni, padri, zii, madri, sorelle, figlie dell'Abruzzo della Seconda Guerra Mondiale, è stato quello di opporre una resistenza umanitaria, direi resiliente, al conflitto armato. Mio nonno, nell'ospitare in qualità di sindaco il maresciallo tedesco in casa sua durante l'occupazione, nascondeva contemporaneamente un americano in soffitta scampato ad un bombardamento di un treno vicino L'Aquila e firmava documenti falsi per aiutare una famiglia di ebrei ad uscire dal campo di concentramento Ferramonti. Oggi come allora, ieri la guerra, oggi il terremoto e ancora la guerra, gli abruzzesi e segnatamente gli aquilani si sono distinti per pragmatismo e generosità. Da bravi montanari hanno diviso spontaneamente il poco che avevano per alleviare il dolore a chi passa per la loro terra forte e gentile. C'erano dei percorsi battuti da voi partigiani, Umberto, sul Gran Sasso.
Più che altro erano i Monti Sibruini verso la Sociaria. Le nostre bande agivano sui Monti della Duchessa, a Civitella Roveto. Sul Gran Sasso no, perché Brullo non ha grossi boschi. Le piante che ci ricoveravano e ci facevano la difesa erano sui Monti Frellazzo e l'Abruzzo. Noi abruzzesi abbiamo avuto poco tempo per organizzarci. Non è come in Alta Italia. Qui da noi sono state bande sporadiche, tutte verso la Sociaria e il Lazio. Qualcuno l'ha alteramano, ma non formazioni fisse.
Quali erano i momenti peggiori che ricorda?
A noi non spaventavano i tedeschi in sé, ma i mortai che ci bombardavano, perché i soldati non potevano seguirci, dato che noi scappavamo. Poi tendevamo agguati continuamente, perciò quello che ci terrorizzava davvero erano i mortai. Un altro brutto ricordo. Le confesso che uccidevo il tedesco e gli levavo la maglia a carne perché avevamo bisogno di indumenti, la camicia, i giubbotti. È una cosa grave, lo so, ma la guerra è guerra.
Che cosa facevate esattamente?
Io sono stato in montagna un anno esatto, senza mai tornare a casa. A casa hanno saputo che ero ancora vivo a settembre del 44. Il nostro lavoro era di saccheggiare le autocolonne, i rifornimenti, distruggere i mezzi tedeschi, gli autocarri. Avevamo solo armi leggere per poter fuggire, solo mitra e qualche fucile perché ingombrante. Per poter fuggire, se passi fra i boschi col fucile, urti le piante, l'unico era il parabellum o il mitra tedesco italiano. Passavamo sulle vie di comunicazione per l'Abruzzo. A mano che il fronte si spostava verso nord, noi sempre dietro le linee nemiche. Io, partito nel 43, mi sono ritrovato nel 44 nella Lunigiana, sul Monte Amiata, in Garfagnana, con le formazioni partigiane di Giustizia e Libertà. Nella nostra formazione ci chiamavamo per la località di provenienza. Io mi chiamavo Aquila, non Umberto, perché il partigiano prigioniero, se torturato, parlava E allora, anziché fare il nome, diceva la località.
Che ricordo conservi di quell'epoca?
Noi siamo stati dei giovani fortunati, se vogliamo, perché abbiamo avuto l'amor di patria che ci ha sorretto nelle fatiche e nei dolori. Della riconoscenza non ne parliamo. Non l'abbiamo chiesta e non la vogliamo. Io sono contento di aver fatto il mio dovere. Sono cresciuto con questo spirito, non battagliero, ma di amor di patria. Quando partii in montagna e lasciai la casa, mio padre mi disse: fa scoppiettate con i tedeschi come ho fatto io. Auguri e cerca di ritornare a casa. Questo mi disse. E l'ho rivisto un anno dopo, quando sono ritornato dopo la liberazione dell'Aquila, che è stata a giugno. Io sono tornato i primi di dicembre del 44.
Avete ascoltato Amore senza confine, una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mondo.
La RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Molto bene amici, ecco i titoli principali della giornata di oggi. Tesoro ha affrontato la scadenza del debito per 1,8 miliardi di dollari, l'FMI ha incassato una quota di 4,03 miliardi di dollari che ha versato all'Argentina. Ripercussioni del G7, incontro Draghi-Fernandez, presentato progetto su gas liquefatto, Scholz traccia bilancio positivo del vertice di Elmau e assieme a India, Indonesia, Sudafrica, Senegal, Argentina e il G7 lavorano per accelerare la transizione pulita e giusta. L'Argentina chiede l'ingresso nel BRICS al visto ok della Russia. In Ecuador non passa la mozione di sfiducia contro il presidente Lasso che ha interrotto il dialogo con i gruppi indigenisti. Esplosione in cratere vulcano San Cristóbal a Nicaragua. Messico, detto AMLO, Andrés Manuel López Obrador, farà indagine propria sui migranti morti in Texas. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno, ringraziando Diego Girao dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Silvana Avellaneda nella produzione di Rai Argentina al Mondo e carissimo Julián Cortés e Pedro Araos nella sistemazione delle cose sulla web, il sito web www.rae.com.ar, curato amorosamente da questi due colleghi. Noi vi ringraziamo dell'ascolto del nostro programma, vi salutiamo, chi vi parla Marcelo Ayala vi aspetta domani sempre alla stessa ora, sulla stessa frequenza. Ricordate, potete scaricare l'app su www.rae.com.ar, potete ascoltare tutti i programmi della Radio Pubblica Argentina, di tutte le stazioni, anche certamente della RAE. Sarà a domani, grazie.